nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
Buongiorno da Sergio Savoia e Danny Rauseo.
Oh, cominciamo subito, lingua nostra. Sì, ben ritrovati, la parola nel mirino con cui cominciamo sempre le puntate. Oggi è problematica.
Cioè non che la parola è problematica.
No.
Beh, adesso lo spieghiamo.
Lo spieghiamo, la problematica, sì, quindi il sostantivo, ma anche criticità, ci mettiamo dentro anche quello.
Addirittura.
Preparatevi perché è un segmento da 8-10 minuti, ci vuole il fisico.
Sì, quindi okay. Tu hai detto problematica come sostantivo.
Sì. Come sostantivo, quindi dire questa situazione è problematica, non c'è nessun problema, ma usare la problematica come sostantivo è un pochino problematico. Scusate se... sì, ma non so come dirlo in un altro modo.
Problematica come sostantivo non è solo pigrizia. Io la uso a volte e non mi sembra di usarla a caso, in realtà. C'è una sfumatura. Problema è un ostacolo specifico. Problematica è un insieme di questioni collegate. La problematica del lavoro giovanile non è un problema solo, è un nodo.
È la difesa più intelligente che abbia mai sentito per una parola che non sopporto.
Ti ringrazio, c'è dell'ironia in questo.
Non era un complimento.
No, non era un complimento, perché?
No, sento cosa dici, sì. C'è qualcosa di vero, o sì, perlomeno così comincia a essere percepito. Il punto è che quella sfumatura, quella distinzione tra problema singolo e nodo di problemi, nella pratica viene usata forse per il 10% delle volte. Perché usandola così ha un motivo l'esistenza di questa parola, la problematica. Ma il 90% delle volte è solo qualcuno che vuole dire problema, vorrebbe dire problema, ma vuol darsi un'aria.
Sì,
per sentire capito, un po' più importante.
Il che è umano,
è
però.
È umano, anche un po' problematico e anche un po' problematico. In questo senso arriviamo alla seconda parola, che è ancora più interessante. Criticità.
Sì, questa non la difendo.
Invece. Ah, grazie.
Ecco. No, ma... voglio dire, problematica ha almeno una logica morfologica, no?
Mm-hmm.
Cioè che viene da problema per una strada riconoscibile.
Sì.
Criticità è una parola che sembra costruita apposta per non dire niente. Cioè, da critico a criticità c'è un salto strano. Come se io dicessi simpatico e poi... simpaticità.
La simpaticità
esiste?
Non credo.
No.
Spero di no, più che altro. Ok, invece no, qualcuno l'ha già cominciato.
No,
a
spero di no.
Invece sì.
Vabbè, allora siamo messi peggio.
Siamo messi male.
Sì, sì.
Ma in realtà no, perché l'italiano è una lingua creativa, quindi queste cose esistono nelle lingue, poi a uno può piacere, può non piacere. La cosa che trovo più affascinante di criticità è la sua storia, perché non è un calco dall'inglese, non è un calco dal francese, non è un prestito, è un'invenzione italiana pura. Siamo negli anni 50.
Sì, ti vedo negli anni 50.
In ambito tecnico e ingegneristico, dove aveva un significato preciso, il punto in cui un sistema ha una probabilità di guasto alto, la criticità. Quindi un ponte con un pilone compromesso ha una criticità, un reattore con una valvola usurata ha una criticità.
Quindi era una parola utile.
Utilissima, tecnica, specifica, insostituibile nel suo contesto. Diciamo subito che formalmente è impeccabile, è un sostantivo a suffisso "-ità", da un aggettivo come logicità da logico, analiticità da analitico, formalità da formale, eccetera, eccetera. Niente da dire sulla forma.
Oh, bene, per fortuna.
Il problema è il significato, forse un po' il suo abuso. Perché è uscita dal recinto della tecnica, ha attraversato come una mucca scappata dalla stalla l'amministrazione pubblica, le aziende, i giornali, e nel viaggio ha perso il significato preciso e ha guadagnato in vaghezza.
Sì.
Oggi dire criticità vuol dire c'è qualcosa che non va, ma non ti dirò esattamente cosa, preferisco che anche tu non lo dica troppo chiaramente. È tipico linguaggio da workshop.
Sì, un po' vago.
Sì, sì,
un po' vago.
Consiglio d'amministrazione.
È quasi un accordo tra chi parla e chi ascolta, insomma.
È esattamente questo, non avevo pensato di dirlo così, ma è proprio così, è una parola che crea complicità nell'ambiguità.
Sì.
Tutti sanno che c'è un problema, nessuno è costretto a nominarlo, ci sono delle criticità.
È un po' politica questa parola.
È una
Posso
parola,
dire?
Sì, anche un po' vigliacca.
Però, sembrava gentile, invece vigliacca.
Ti nascondi, dice, no? Sì. Vabbè, allora, per chiudere, cosa facciamo con queste due? La risposta è facile, evitate di usarle, usate problema, difficoltà, punto critico. Dite le cose come stanno, la risposta più onesta è che dipende un po' da dove siete, con chi parlate. Certe parole esistono perché gli ambienti in cui circolano le richiedono, quindi adattare il registro a quelle parlato nell'ambiente in cui state, con cui state interagendo è una tattica interessante, importante, intelligente.
Sì, c'è una cosa che non hai detto però, perché queste parole non nascono dal niente, nascono forse perché dire abbiamo un problema fa un po' paura, no? È brutto dire abbiamo un problema.
Sì.
Problematica e criticità sono parole un po' che anestesizzano.
Sì, sì, sono le usi quando vuoi che le cose sembrino gestibili anche quando non lo sono.
Ah, sì.
Proprio forse per questo che la detesto, ma non per la morfologia, per l'intenzione, no?
Sì. Però è umana, a me piace dire che le parole sono umane.
È una parola umana, sì. In realtà tutte le parole sono umane e tutti gli usi che si fanno delle parole nascono da noi, gli esseri umani.
usciamo dai verbi e andiamo sugli aggettivi invariabili.
Sì, per chi si fosse sintonizzato adesso, il bestiario, che questo è lo spazio in cui prendiamo un fenomeno grammaticale, lo guardiamo da vicino, cerchiamo di capire perché esiste senza arrabbiarci troppo.
Sì, operazione che riesce meglio ad alcuni che ad altri.
Guarda che io sono tranquillissimo.
Certo.
Sono sereno.
Sì, ti vedo. Ti vedo e ti capisco.
Oggi parliamo di aggettivi che non si accordano, che non vuol dire che non suonano bene insieme. O meglio, sono aggettivi che hanno deciso in piena autonomia che il genere e il numero non sono problemi loro. No? Che facciano gli altri?
Sì.
Sono aggettivi che si sentono un po' superiori.
Sì, esistono loro.
Esistono. Dani, guarda, li usiamo tutti i giorni senza accorgersene. Te ne faccio, faccio un paio di esempi classici.
Mi piacciono gli esempi.
O iconici, come dicevamo l'altro giorno.
La prima puntata.
Allora, un classico è pari.
Sì.
L'aggettivo è cifra pari, che è femminile, un numero pari, che è maschile, due numeri pari, due cifre pari. Non cambia niente, ma è sempre pari, è uguale. Non è la cifra para.
No,
o il numero paro.
No,
è sempre pari.
Quindi la grammatica qui va da sola.
Sì, assolutamente. Poi c'è impari, stesso discorso. Si sposta l'accento, non dici impari, dici impari. Però anche qui non coniughi, non declini, diciamo così. Arrosto, un pollo arrosto, una patata arrosto. Non una patata arrosta.
Ah, ho capito.
O 10 patate arroste.
Anche plurale, quindi patate arrosto.
Cambia niente, è sempre arrosto. Okay. Sì, perché è un aggettivo, anche se lo si usa in maniera aggettivale, insomma.
Sì.
Ogni tanto qualcuno dice le patate arroste, però è un errore. E poi questa cosa meravigliosa, arriviamo su un momento romantico, i colori.
Sì.
Allora, attenzione, alcuni colori si declinano, per esempio rosso. Una calza rossa,
due calze
rosse,
giusto?
Un pantalone rosso, due pantaloni rossi.
Okay.
Ma non per tutti i colori succede così.
Ad esempio,
rosa.
Vero.
Tu dici una giacca rosa,
sì.
Due giacche rosa.
Sì.
Perché due giacche rose e sono rose dalle tarme, ma non sono rosa di colore.
Sì.
Ok, un cappotto rosa, 10 cappotti rosa, mai rose, mai rosi.
E rosi poi sarebbe un nome di persona.
Anche sì. O il plurale dell'aggettivo roso, che oltre dalle tarme può essere roso dall'invidia. Okay. Stesso discorso con viola, lilla,
qui ci sta.
Blu e beige.
Beige, tutti invariabili sono questi qui, no?
Beige è invariabile perché è proprio un prestito da un'altra lingua.
Uh-huh.
Blu è un nome di colore che arriva dal francese, che l'ha esportato in tantissime lingue, l'ha esportato in inglese, in greco, in russo.
E poi adesso si dice anche che hai il morale un po' blu, sei un po' blu, ma quello deriva dall'inglese.
Dall'inglese, che nel senso che significa
sei triste.
Sì. Beh, allora, perché ti chiederai tu, Dani?
Perché ti chiedo?
Dipende. Perché questi colori non sono nati come aggettivi, sono nati come sostantivi. La rosa, il fiore, il viola, quindi anche questo è un fiore, che è il colore della veste liturgica, il lilla, un altro fiore. A un certo punto li abbiamo presi in prestito per descrivere le cose, per descrivere il colore delle cose, anche se loro sono cose. Sta succedendo anche con altre, per esempio color piccione, lo sento sempre, tutte le volte mi corre la mano al manganello grammaticale.
Sono colori con una certa dignità.
Sì, però, color pesca, per esempio.
Sì.
Ormai stiamo inventando dei colori che non esistono, ma così, vabbè. Hanno una certa dignità, soprattutto il blu. Il blu, che viene dal francese, non ha mai sentito il bisogno di spiegarsi a nessuno, come spesso fanno i francesi, è stato adottato tale quale da tantissime lingue, l'abbiamo già detto, russo, greco, inglese, per dire.
Parbleu!
Ma è marron,
per dire,
come, diceva la barzelletta, parbleu, ma è marron. E questa è la cosa che trovo più divertente di questi aggettivi invariabili, non obbediscono a nessuna regola.
Un po' ci si perde però qui.
Sì, perché poi la categoria più moderna è quella che... Mi piace, gli aggettivi presi in prestito da altre lingue che arrivano in italiano e decidono di non accordarsi perché in fondo non sono a casa loro.
Fammi gli esempi che mi piacciono.
Tipo rock.
Rock
certo. Usato in modo aggettivale. Una band rock, un concerto rock, due complessi rock, tre cantanti rock, mai rocca, mai Rocky.
Sì, Rocky. A parte
tre
che
cantanti
era una...
Rocky ci sarebbe, ma si dice
ogni tanto si dice per scherzare, sei molto rocco.
Sì.
Rocky sarebbe un problema però usare queste
pop,
formule.
Folk.
Vero.
Cult, un film culto, cult, no?
Sì.
Una serie cult. Anche se capita di sentire film culto, che perfetto, si potrebbe tranquillamente tradurre film culto, anche in questo caso non verrebbe, viene usato come aggettivo, è un calco dall'inglese, e anche in questo caso, pur usando l'italiano, non si
cambierebbe,
non si cambierebbe.
Sì, quindi arriva, come dicevi, dall'inglese. No?
Yes, in fondo, yes, ha una sua logica.
5 franchi però me li dai con gli yes.
La parola inglese porta con sé, la parola straniera in generale, porta con sé la sua forma originale, che di solito non ha né genere e plurale, quindi mantiene una forma invariata, quindi si deve dire i film, non i films, come fanno quelli che cercano di fare i fenomeni.
Vero.
Fenomenis.
Ecco. Cioè, ma quindi come facciamo con questi aggettivi? Cioè,
ce li
riusciamo ad avere una regola interna? testa.
No, il bello è che non c'è regola, bisogna imparare caso per caso, in che magari può suonare un po' scoraggiante, ma in realtà non lo è, perché queste forme le abbiamo già in testa, le abbiamo sentite da bambini, le abbiamo utilizzate senza pensarci, la grammatica inconsapevole ha già fatto il suo lavoro.
Quindi stiamo facendo tutto bene?
Il bestiario oggi ci dice che stiamo già facendo tutto bene senza saperlo, che è la forma di competenza più elegante che esista.
L'hai già detto ieri, la competenza inconsapevole dei parlanti madrelingua di una determinata lingua.
Exactly. 5 franchi.
Lingua nostra su Rete 1, Sergio Savoia, Danny Rauseo, questa è una trasmissione che va e che viene,
sì,
con divaga, variegata, iconica, tutte parole che abbiamo usato fino adesso.
Allora, abbiamo parlato di problematica, sì, di criticità, adesso andiamo avanti con la nostra scaletta che impone in questo momento, come da regole, come da contratto,
sì,
di parlare, non c'è nessun contratto, in realtà, di parlare delle lingue, della lingua che si parla in Svizzera, dell'italiano, sì, svizzero, no?
Sì, quindi, lo spazio svizionario.
Che mi hanno chiamato così, come, sì, omonimo libro, lo spazio, sì, svizionario.
Oggi quindi, due parole, allora.
Due parole, sì.
C'è il bonus oggi?
Oggi è siamo generosi.
La prima è?
Annunciare.
Che esiste in italiano.
Assolutamente, esiste benissimo in italiano. Il presidente ha annunciato le dimissioni.
Sì.
La compagnia ha annunciato un nuovo prodotto. Bisogna dire l'azienda, perché compagnia, sì, è un, sì, po' un calco dall'inglese, ma fa niente.
Sì.
Tutto regolare. Il problema, per così dire, è che da noi in Svizzera annunciare fa anche un altro lavoro.
Sì.
Sì, mi sono annunciato alla disoccupazione.
Ok.
Devi annunciare il guasto.
Allora. Quindi l'ultima in Italia la capirebbero in modo molto diverso.
Sì. Allora, tanto devi annunciare la prima, la capirebbero in modo molto poco chiaro, perché non c'è questa cosa di annunciarsi la disoccupazione, ma soprattutto in Italia annunciare un guasto dà l'idea che uno scenda in piazza, prenda un megafono e comunichi solennemente alla cittadinanza che gli si è rotto, che ne so, il televisore.
Sì.
Da noi significa invece semplicemente segnalarlo all'ufficio competente, telefonare, compilare un modulo o un formulario, come diciamo noi, mandare una mail, cose molto meno teatrali.
Peccato,
anche
perché
annunciarsi alla disoccupazione non è che tu vai lì e dici:
oh, allora mi annuncio, sono qui,
disoccupato, raga.
Sì. Cioè, non... lo dici, ma metaforicamente, cioè lo formalizzi.
In realtà nell'italiano di Svizzera significa appunto iscriversi alla disoccupazione.
Sì, mi piaceva però l'immagine di andare lì a urlare qualcosa.
E noi diciamo annunciarsi, sì, perché viene dal francese annoncer, che ha questo significato ampio di segnalare, comunicare, rendere noto, senza tutto il peso solenne che annunciare porta con sé nell'italiano standard. Da noi la parola ha preso un significato pratico, quotidiano, dal francese, gli è piaciuto ai parlanti italiano che lo sentivano e che lo vedevano anche tradotto in maniera un po' così pigra dal francese, utilizzando il verbo falso amico in italiano, e quindi abbiamo cominciato a usare annunciare in quel modo lì.
Sì, però mi annuncio alla disoccupazione ha comunque una certa dignità.
Dignità, sì, anche perché sembra proprio che lo fai, tipo scendi, ti metti i paramenti e annunci questa cosa.
Sì.
Passiamo completamente a un altro livello.
Al bonus.
Il bonus, la seconda parola.
Sì, che non è bonus, ma è un'altra parola, che è...
Chiosco.
Chiosco, che esiste anche quella in italiano.
Certo, assolutamente.
Chiosco scritto con la C, non come...
Con la K. Quella è una marca.
È una marca, sì, è un nome di una... catena di edicole.
Sì, esatto. In Italia si dice tranquillamente il chiosco del giornalaio, si dice anche il chiosco dei gelati. La differenza è che da noi si dice chiosco e basta, senza aggiungere niente. Sì. Tutti sanno di cosa si parla, quel posto con le riviste, i giornali, le caramelle, il cioccolato, le bibite, le sigarette. Un posto solo.
Un'istituzione.
Che chiami semplicemente chiosco, senza dover stabilire nient'altro.
Vado al chiosco.
Sì, ma è un'istituzione.
Un'istituzione, sì.
In italiano standard la parola di riferimento per il posto dove si vendono i giornali è l'edicola, che viene tra l'altro, ha una storia molto lunga, viene da una parola antica che indicava una piccola costruzione votiva, un tabernacolo. Chiosco invece viene dal francese kiosk, che viene dal turco kösk.
Sì, scritto con la K anche.
Con la K e con la S con sotto il segnettino. Kösk, che era un padiglione da giardino. Noi probabilmente lo abbiamo preso dal tedesco, dal francese.
Quindi yogurt non è l'unica parola italiana di origine turca.
No, e questo è interessante perché mi sono andato un po' a studiare la situazione. Ci sono molte parole in italiano di origine turca. Molto più di
ti va se ne parliamo un giorno? Ho già il titolo della rubrica, cose turche. L'ho detta davvero.
L'hai detta, sì.
Bene,
non possiamo sprecare un titolo così, bisogna per forza farlo. Comunque facciamo una piccola anticipazione, ci sono due parole italianissime almeno, mi vengono in mente, che vengono dal turco e che vi lasceranno a bocca aperta.
Vai, le lascio dire a te.
Ok, sorbetto e sciroppo.
Ok.
Sì, da sherbet e shurup. Sì. E tutte e due le S hanno quella segnettino sotto.
Anche caffè?
Anche caffè
dal turco, arriva dall'arabo?
Dall'arabo in origine, passato tramite la Turchia, tant'è vero che noi parliamo ancora di caffè turco, caffè alla turca, anche gabinetti alla turca. Sono molte più cose turche di quello che si pensa.
È vero.
E per quello che faremo la rubrica cose turche.
Sì, perfetto.
Allora, comunque la cosa meravigliosa di questi due elvetismi, annunciare e chiosco messi insieme, è che raccontano la stessa storia in due modi diversi. Annunciare è un calco semantico. Abbiamo preso una parola italiana e le abbiamo dato un significato nuovo preso in prestito dal francese. Chiosco è una parola che esiste anche altrove, ma qui è, come dire, si è affrancata.
Sì.
Ha deciso di andare a vivere da sola, si è presa degli spazi senza dare spiegazioni. La dici e basta e tutti capiscono. Vado al chiosco, compro le sigarette, vado al chiosco.
Senza chiedere permesso a nessuno.
Assolutamente. È il modo in cui funziona una lingua viva, ragazzi.
Jazz e un po' blues, sì, lingua nostra.
Che chitarrina acida.
È vero. Lingua nostra, @rsi.ch è l'indirizzo email per scriverci tutte le vostre osservazioni, ma anche parole che volete che approfondiamo nelle prossime puntate.
Assolutamente. Dubbi, amletici o no. Sì.
Noi siamo qui per rispondere.
Ridiciamolo.
Lingua nostra @rsi.ch.
Un indirizzo facilissimo. Lingua nostra, scrivetelo attaccato, perché sennò non arriva.
Fate lo spazio, non
vi rimbalza. Siamo arrivati al momento topico di questa trasmissione. Abbiamo qui con noi Valentina Gehrig.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
È tornata, già questa è una notizia.
Sì, certo.
Sì.
E anche volentieri.
E anche volentieri. Oggi...
di quale errore parliamo? Allora, in generale i pronomi a volte creano qualche problema o problematica. No, problema.
Cioè la problematica dei pronomi.
Sì.
Ok.
No, problema. Allora, vabbè, di pronomi ce ne sono tanti, possessivi, dimostrativi, indefiniti, ma quelli che creano un pochino più di problemi sono quelli personali e in particolare gli... Allora, gli è un errore molto diffuso a quanto pare, lo notiamo. Praticamente gli viene spesso usato al posto di le, sì, che si riferisce a un genere femminile. Faccio un esempio. Ho visto Laura e gli ho parlato.
Sì. Essendo Laura palesemente una donna,
donna,
fanciulla, una
dovresti
fanciulla,
dire le ho, esatto, parlato.
Le ho, esatto, parlato.
È,
sì,
più bello, è più corretto, eccetera. Sì. Ho incontrato Martina e gli ho dato la felpa che stava tanto cercando. Anche in questo caso è più bello, più corretto. E così ci dice la grammatica, le, perché genere femminile.
Sì. E qui apro una piccola parentesi. Una delle cose meravigliose di Valentina è che, avendo sciacquato i panni in Arno, parla l'italiano con la pronuncia toscana corretta, quella standard, sì, dice felpa e non felpa, felpa come diciamo noi.
È vero.
La felpa. Vai la avanti, felpa. Valentina, ti ho fatto. Allora, dicevamo, gli non può essere utilizzato,
sì,
indifferentemente,
allora,
per maschile o femminile.
Per fare un ripasso di grammatica, gli significherebbe a lui,
sì,
e invece le a lei. Ecco. Però c'è il problema anche di gli al plurale, nel, sì, senso che questo, però, appunto, anche Accademia della Crusca, Treccani, ma anche insomma i linguisti in generale dicono che è sempre più diffuso e anche accettato ormai il fatto che sostituisca a loro, perché correttamente si dovrebbe dire ho dato loro un invito, e invece si dice ovviamente sempre più in modo più diffuso lì. Per esempio, ora vado dai tuoi amici e gli dico che la devono smettere di fare chiasso,
sì, cioè,
per esempio. Altrimenti si dovrebbe dire, ora vado dai tuoi amici e dico loro che devono smettere di fare chiasso, rumore.
Sì. Ma che è anche bella questa formula, no?
È una formula molto bella, ma appartiene ormai, è percepita ormai come appartenente a un registro linguistico formale,
esatto,
no?
Esatto. Quindi questo famoso gli che ci mette in difficoltà a volte, diciamo, è come dici tu Sergio, è più accettato anche se si sbaglia, però se uno vuole fare bella figura, sì, e sapere che appunto quando il genere femminile si dice le al posto di
sì. Ecco, sul femminile e il maschile la percezione di errore nei parlanti è ancora molto forte, molto viva, quindi bisognerebbe veramente cercare di dire le ho dato se,
sì,
sto parlando di
corretto,
una donna,
sì.
Sul plurale ormai questa percezione si è affievolita, quindi molti parlanti non percepiscono più questo come un errore,
no,
e questo significa che probabilmente la grammatica si dovrà adattare. D'altronde in spagnolo è perfettamente normale dire a mi me gusta, in italiano ti correggono ancora se dici a me mi piace, e in francese il caso obliquo del pronome di cui parlavamo prima è lui per maschile e femminile, quindi lì c'è stata già questa evoluzione, in spagnolo il contrario, le per maschile e femminile, quindi probabilmente siamo in presenza della lingua che si evolve nelle strutture grammaticali di fronte ai nostri occhi, quindi forse 20, 30, 40 anni fa non ci si poneva questo problema, oggi la lingua si deve adattare e la grammatica segue, perché la grammatica è descrittiva e non normativa.
Mamma mia, quante cose si imparano a lingua nostra.
Mia.
Grazie Valentina,
grazie a voi,
ci risentiamo
sempre.
Domani,
grazie.
Scriveteci lingua nostra @rsi.ch e noi raccoglieremo i vostri suggerimenti e anche i vostri dubbi e ne parleremo.
Lingua nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.